Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza. A cura dell'AMPI, in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, Giacomo Matteotti. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Blu e Tu. Sono Giulia Andriotto e oggi vi leggo un estratto dal libro Volevo la Luna di Pietro Ingrao. Un libro di memoria e storia del Novecento nel racconto appassionato di un protagonista. Lo stesso protagonista scrive: queste memorie sono in qualche modo la ricostruzione di una vicenda personale e sociale nelle insanguinate vicende del mio tempo, supponendo che ci sia una vicenda che corre il secolo e il secolo stesso sia leggibile come una vicenda. Ma anche per il memorialista non è proprio certo che le cose siano andate così e con tale ordine sotteso. L'accaduto forse diverrà più sicuro quando saranno appurati nessi ed eventi che a tutt'oggi, almeno per chi scrive, risultano ambigui o ancora nel farsi o ancora troppo personali e segreti. È vero, si determina così una doppiezza o un incastro per cui io ridispongo nella memoria l'amato, trascinante accaduto dentro vocaboli in dubbio e scale di lettura ferite, forse diroccate. Quell'evento fu così, come sta aggrappato nella mia dolce e dolorosa memoria, o è consumata la chiave, ammesso che ci sia in campo una chiave, sia pure per una raccolta di frammenti? Essendo incerta la lingua, come si dà e si legittima la memoria? E perché temiamo tanto che la memoria si perda? È la vanità di stare ancora e per sempre sulla scena o un tentativo di salvezza? O forse è la memoria di una soggezione ad altri tale che non può reggere il silenzio? Una delle cose che mi è piaciuta sempre nella vita e che avrei fatto senza annoiarmi è sedermi in un caffè a guardare il fiume di persone che scorre nella strada, chiedendomi chi sono, cercando di immaginare ciò che loro capita o che hanno in animo. In queste pagine si racconta degli incontri che, levandomi dalla sedia del caffè e scendendo dal marciapiede, ho avuto con alcuni, molti, nella relazione sociale. Siciliani ed europei. C'è una fascia alta della Campania che dal Garigliano sale fino alle acque del lago di Fondi e per via interna arriva a Pico e Ponte Corvo, a un passo dall'abbazia di Monte Cassino. È stata a lungo una terra incerta, duramente contesa fra lo stato del Papa, con i suoi duchi che si spingevano fino a Fondi, e i signori del regno normanno che da Napoli tendevano ad appressarsi alla punta di Gaeta. La pianura fondana era pingue e paludosa, quasi con una sua doppiezza: la fertilità del suolo e il rischio aspro della malaria che da secoli aveva bruciato vite. Da Napoli a Minturno la costa si incurvava verso Formia e si allungava fino a un promontorio dove uno stupendo campanile duecentesco e in cima una rocca e un carcere ricordavano la Repubblica di Gaeta, finita poi sotto il controllo dei re di Napoli. Nel 1848 quella punta caetana era valsa come rifugio a Papa Mastai quando, cacciato dall'insurrezione mazziniana, fuggì da Roma. Fra le gole dei monti che dal mare salivano ad Itri, correva l'Appia, dove, appena ritrovata la pianura, si incontrava una sorta di torre di ruta, chiamata la tomba di Cicerone. Là, fuggendo, quell'intellettuale romano, divenuto poi un'icona culturale, sarebbe stato raggiunto e trucidato dai sicari di Cesare. Alle spalle del lago s'alzava una catena di gioghi, chiamati Monti Ausoni, per distinguerli dagli Aurunci che facevano corona a Sessa e si dilungavano verso Mondragone e Capua. A guardarli dalla costa, gli Ausoni apparivano come una specie di brullo sopracciglio. Le anziane foreste che un tempo lo segnavano erano state distrutte dalle incursioni dei francesi, al tempo delle guerre napoleoniche. Anche il segno del passaggio e dello scavo umano pareva assorbito dalla catena delle cime per poi raccogliersi assorto nel grumo di case arricciate sulla cuspide di un colle. Là è l'Enola, dove sono nato. A novembre tutto sembrava allontanarsi, fuggire. Apparivano le brume, con i loro grembi di latte a metà costa, e si intrecciavano con tempeste di vento, urli furenti, sibili di un accaduto rabbioso e improvviso, quasi una rivolta. Quando ebbi tra le mani le carte di mio nonno Francesco? Era nato nella Sicilia profonda, a un passo da Girgenti. A grotte, terra di zolfatari e di contadini e anche di mafia, che nel tempo dei fasci siciliani fu uno dei centri in rivolta. Luoghi segnati dalle congiure e dai moti del risorgimento e che avevano visto crescere eresie e alla fine, chissà come, giungere persino una colonia di valdesi. Nel liceo di Girgenti mio nonno Francesco aveva fondato un'associazione che si chiamava I Discepoli di Dante, segnata dall'indipendentismo mazziniano e dai vocabolari delle logge massoniche sicuramente installate nell'isola e poi affiancate da grumi di anarchici che facevano capo a Saverio Friscia, amico stretto di Bakunin nella sua avventura italiana. Al tempo della terza guerra di indipendenza, nell'autunno del 1866, Francesco fuggì di notte da Grotte, lasciando una lettera che affermava la necessità dell'azione e chiedeva scusa ai familiari. Raggiunse Garibaldi in Tirolo, fu ferito, mi sembra. In casa c'era la sua foto da soldato, con al fianco il fucile e al collo il fazzoletto di Garibaldino. Al ritorno egli voleva scoprire l'Italia, ma in Toscana lo fermò l'epidemia di colera. Lo imbarcarono a Livorno e Roma rimase in un'immagine lontana. Francesco visse l'amara rivolta dell'isola nel 66 e a Grotte nel 68 mise in piedi una congiura, quando già Mazzini al tramonto gli faceva aggiungere parole di prudenza, non è il tempo. La gendarmeria sabauda sorprese i congiurati, ci furono morti. Mio nonno riuscì a nascondersi nelle campagne del Nisseno. Poi, incalzato dai gendarmi dei Savoia, fuggendo l'isola, tentò la salvezza nell'enorme, complicata metropoli che era Napoli. Ma a Napoli Francesco non trovò condizioni di sicurezza, o più semplicemente modi con cui sbarcare la vita. Allora si spinse più in su, all'estremo margine settentrionale della Campania, in quel paese, l'Enola, che stava esattamente al confine tra il regno dei Borboni e lo Stato Pontificio. Là, negli anni 40, era giunto un altro ingrao grottese, come lui di nome Francesco. Aveva studiato medicina a Napoli e aveva stretto amicizia con un enolese, Giuseppe De Simone, che l'aveva condotto a conoscere la sua terra. All'Enola il siciliano si era accasato e aveva sposato una donna della famiglia De Simone, Raffaella, attorno a cui nella mia fanciullezza correva una leggenda. Anche quel Francesco medico era impegnato nella cospirazione antiborbonica e a un certo punto era finito in carcere. Raffaella allora si era messa in carrozza per Napoli a chiedere clemenza per il marito al re borbonico. La memoria familiare raccontava della meraviglia dei cortigiani nel vedere passare nel palazzo reale quella donna impavida e bellissima. E all'Enola, in casa dello zio, anni più tardi cercò rifugio il Francesco più giovane. Il paese era un passo dal confine e in caso i gendarmi arrivassero a ritrovare traccia del cospiratore siciliano, era possibile paradossalmente scampare dalle loro manette rifugiandosi nel regno morente di Papa Mastai. Qui comincia la favola, che sembra tratta dai romanzi d'appendice in uso ancora nella mia fanciullezza. Mio nonno morì che io avevo appena 3 anni e di lui mi fu dato nei racconti familiari solo un ritratto tenero di umanità e di gentilezza verso gli umili. Io nacqui nel marzo del 1915, quando già l'interventismo sconfiggeva il neutralismo giolittiano e avanzavano le faville dell'urto mondiale. Ho un ricordo confuso di una bandiera tricolore esposta ad un balcone di casa mia. Credo segnasse il giorno della vittoria, il fatidico 4 novembre. Ricordo però il racconto familiare della guerra come di una sventura terribile e di mio padre che s'affannava per non farsi mandare al fronte. Poi venne il difficile dopoguerra e l'eco dei primi scontri violenti a fondi fra i socialisti e le squadre dei fascisti. All'Enola la situazione sociale era segnata da una pesante arretratezza. Nella mappa dei patrimoni, nei lavori e nella vita d'ogni giorno si potevano distinguere nettamente 3 classi, i signori, cioè i proprietari terrieri, gli artigiani o artisti come li chiamavano e in ultimo i contadini. E la divisione di classe non tollerava violazioni nemmeno nell'intreccio dei coniugi. I signori si sposavano con donne delle famiglie signorili. Nel paese le botteghe vere e proprie si contavano sulle dita di una mano, con in più solo un paio di cantine dove i contadini nei rari riposi si incontravano a bere un bicchiere di vino. Anche i cibi erano poveri, la dilatazione e il cambiamento dei costumi vennero più tardi. Non dimenticherò quando in una delle pochissime botteghe paesane comparve la mortadella. O anche come ci appariva preziosa la finezza del burro al posto della greve sugna. La mia famiglia era considerata benestante, ma per tutta la mia fanciullezza e adolescenza ho indossato solo calzoni corti, ricavati dai pantaloni di mio padre, spesso con la rituale toppa sul sedere. L'acqua stessa era un bene prezioso su quei monti spogli e nonostante il ricorso persino a rabdomanti non si era riusciti a scovare una sorgente. Invece, allorché calava l'inverno, temporali rovinosi alimentavano come di incanto uno stretto torrente che moriva in una breve pianura, coprendola di un liquido giallastro sino a che la primavera la salvava e la rinverdiva. In quel pantano, così veniva chiamato, crescevano le pannocchie di Gran Turco, che nelle sere d'agosto venivano sfogliate, sedute in cerchio per terra, da contadine e figliolanze dei padroni. Forse da questo paesaggio si è venuta depositando in me un'idea intensa della corporeità della vita, una sensibilità quasi morbosa verso gli eventi naturali. Cieli, nubi, venti, coste solitarie mi davano come una muta ebbrezza. D'autunno, in quella magra agricoltura lenolese, c'era un breve raccolto di castagne, piccole e dure. Erano la compagnia delle nostre sere deserte attorno al focolare. Però anche quel pugno di castagne si divideva in due parti, una al padrone, l'altra al contadino. Con la mesurella, un piccolo contenitore ruvido di legno, nella paterna cucina semibuia. I signori in quel prodotto non mettevano assolutamente nulla, né l'iniziativa né un qualche briciolo di rischio. Quei cesti di castagne, si può dire, erano rubati dai padroni, erano rendita nel suo aspetto più assurdo. Eppure in quella dura soggezione dei contadini e i signori si stabiliva anche un legame. Il contratto era colonia parziaria e difatti padroni e contadini si chiamavano ambedue, quasi messi a fianco paritariamente, parzenali. Quel nome, a suo modo, conteneva non solo il segno del vincolo, ma anche il riconoscimento di una relazione che finiva per coinvolgere vita e cicli di intere famiglie. I contadini erano poverissimi. Ai piedi portavano le ciocce, rustico sandalo di pelle che sostituiva la scarpa e quasi segnava fisicamente lo status sociale. Gli artigiani, pur essi diversi dai signori, portavano invece le scarpe. I contadini vivevano ammucchiati in abituri piccolissimi e ripidi, quasi tutti serrati nella parte alta del paese. Ricordo però nitidamente di aver visto nella primissima infanzia contadini che dormivano in campagna, in rozze capanne fatte di muretti sormontati da sommari tetti di paglia. Da una di queste capanne venne a servizio nella casa dei miei nonni la giovanissima ragazza che ci aiutò a crescere fanciulli, Pasqualina, calda e fisica esistenza esposta a tutte le insidie dei maschi. Forse i più fortunati tra quei parzenali erano quelli che abitavano nei radi casali sparsi nelle contrade. Ricordo giorni al tramonto nella grande cucina della mia casa e i contadini al ritorno dal lavoro raccolti a mangiare la zuppa di ceci, spesso l'unica pietanza di quel pasto, accompagnata da un vino aspro e da qualche verdura o frutto. In quel rapporto sociale così oppressivo ed avaro era anche inclusa una confidenza tra padroni e contadini. Il padrone signore garantiva una certa protezione al contadino colono e ai suoi familiari, li soccorreva nei lutti e nelle malattie, li proteggeva dallo Stato, prima di tutto nella interpretazione e applicazione delle leggi o nelle eterne questioni di spartizione dell'eredità o quando il giovane doveva partire soldato. Si potrebbe anche dire, per un certo verso, che gioie e dolori erano condivisi. Noi, bambini dei signori, eravamo protetti e per molti versi anche educati dai nostri parzenali. Ci insegnavano a salire sugli asini, a non finire nei pozzi, a salvarci dai morsi delle vipere, ad arrampicarci sugli alberi. Spesso vegliavano la notte quando in famiglia c'era un malato grave, come li ricordo in quel buio, seduti su una sedia e tra brevi sussurri pronti a porgere acqua o medicina, a rassettare il letto o anche solo a disporsi all'aiuto. Rammento chiaramente di avere però avvertito sin da fanciullo come una insuperabile distanza. Più che un dominio dei miei padri sentivo una esclusione, la nozione vaga, sorda, che quei contadini erano un altro mondo dove io nonostante tutto non riuscivo a penetrare. Dovessi rappresentarla fisicamente era la sensazione che essi, pur così prossimi a me in tanti momenti della giornata e persino al mio servizio, mi guardassero da lontano con un lieve sorriso, un po' sornione o ironico, come dire: tu sei altro da me. Più tardi, molto più tardi, capii che quella distanza sotterranea nasceva da un'oppressione, da un ordine che tagliava in due l'universo in cui crescevo, e certi riti o canti contadini, ascoltati da lontano di notte, alimentavano quella percezione di un'alterità sommersa. C'era una frontiera. Dove decisa? Fissata da che? Domande che sono tornate in me in vicende collettive accadute in seguito.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.